Allora, noi per natura abbiamo la tendenza di cercare le cose migliori per la nostra vita, il che non è per forza un male in sé, fin tanto che questo non ci porta a peccare. Però lungo la storia, anche la storia biblica, noi abbiamo anche degli esempi negativi delle persone che pur di ottenere le cose desiderate hanno fatto il compromesso con il peccato, già partendo dalla prima coppia che è vissuta sulla terra, prima coppia di persone che è vissuta sulla terra, con Adamo ed Eva. Se vi ricordate la caduta di Adamo ed Eva, Eva dice in Genesi capitolo 3 che ha visto che l'albero era buono da mangiare, piacevole agli occhi e che era desiderabile per rendere uno intelligente. Quindi Eva nel frutto dell'albero ha visto qualcosa che la portava a un livello superiore a quello che lei era, anche se questo significava disubbidire a Dio. Poi abbiamo Giacobbe che si è impossessato in modo ingiusto della primogenitura di suo fratello, comprandola con un piatto di minestra di lenticchie. Ovviamente possiamo dire che Esaù, da parte sua, ha disprezzato questo ruolo di primogenito e l'ha venduto così, però da parte di Giacobbe è stato un modo disonesto, come dire, l'ha preso alle strette quando Esaù è tornato dalla caccia e non avendo preso niente, era affamato e stanco, e allora l'ha un pochettino stretto a rinunciare al suo diritto e l'ha comprato con un piatto di minestra di lenticchie. Poi abbiamo anche degli esempi di persone che hanno cercato il meglio per la loro vita anche in un modo, anche in un modo onesto e un modo giusto. Abbiamo Abramo, quando Isacco, suo figlio, è cresciuto grande, non volendo che questo sposi una donna pagana, ha mandato suo servo nel paese del suo parentado a prendere, a cercare, a trovare una moglie migliore. Come ovviamente anche noi vogliamo che i nostri figli sposi il meglio, no? Come diciamo che loro, la loro vita sia una vita migliore in questo senso, poi quando li mandiamo a scuola cerchiamo le migliori scuole, no? Le migliori università, i migliori posti da lavoro, no? Quindi noi per natura abbiamo, diciamo, questa tendenza di cercare il meglio per noi, ma in essenza, e poi c'è però la parola di Dio ci insegna che c'è una cosa che è molto più preziosa di tutto quello che noi abbiamo menzionato fino adesso, e Dio vuole che noi la cerchiamo, perché la Bibbia dice che questa cosa è più preziosa dell'oro, è più preziosa anche dell'argento. E purtroppo, nonostante questa cosa sia proprio così pregiata, purtroppo tanti credenti non la cercano. E questa cosa è la saggezza. In Proverbi capitolo 3, versetti da 13 a 18, le leggiamo le parole di Salomone che dicono così: Beato l'uomo che ha trovato la sapienza e l'uomo che ottiene l'intendimento, poiché il suo guadagno è migliore del guadagno dell'argento e il suo frutto val più dell'oro fino. Essa è più preziosa delle perle e tutte le cose più deliziose non la possono eguagliare. Lunghezza di vita è nella sua destra e ricchezza e gloria nella sua sinistra. Le sue vie sono vie dilettevoli e tutti i suoi sentieri sono pace. Essa è un albero di vita per quelli che la afferrano, e quelli che la tengono saldamente sono beati. Nel passo che oggi vedremo a vedere, Giacomo aggiunge una cosa molto importante, perché lui, parlando della saggezza, dice che questa può provenire da alto, cioè da Dio, oppure da basso, una saggezza terrena. E per cui oggi vedremo cosa vuol dire saggezza dall'alto e saggezza da basso o terrena. Apriamo le nostre Bibbie in epistola, l'epistola di Giacomo, capitolo 3, versetti da 13 a 18. Giacomo capitolo 3, versetti 13 a 18. Dice così: chi è savio e intelligente fra voi? Mostri con la buona condotta le sue opere fatte con mansuetudine di sapienza. Ma se nel vostro cuore avete amara gelosia e spirito di contesa, non vantatevi e non mentite contro la verità. Questa non è la sapienza che discende dall'alto, ma è terrena, animale e diabolica. Dove infatti c'è invidia e contesa, lì c'è turbamento ed ogni sorta di opere malvagie. Ma la sapienza che viene dall'alto prima di tutto è pura, poi pacifica, mite, docile, piena di misericordia e di frutti buoni, senza parzialità e senza ipocrisia. Or il frutto della giustizia si semina nella pace per quelli che si adoperano per la pace. Tanto la Bibbia che la filosofia accordano un'attenzione molto speciale alla saggezza, e questo ci porta a pensare che non si tratta soltanto di una cosa qualsiasi, ma è una cosa che va oltre. Abbiamo appena menzionato le parole di Salomone che dicono che la saggezza vale più dell'oro e vale più dell'argento. Circa 900 anni dopo Salomone visse un filosofo romano di nome Cicerone, e questo disse riguardo alla saggezza: cioè, è il migliore dono che i dei ci hanno fatto, e ancora la saggezza è la mamma di ogni dono perfetto. Infatti, se guardiamo la parola saggezza, la parola filosofia è composta da due termini: filo, che vuol dire amare, e sofia, che vuol dire saggezza, per cui filosofia sarebbe colui che ama la saggezza. Oggi vedremo che la saggezza dal punto di vista biblico è molto diversa o completamente diversa dalla saggezza filosofica oppure saggezza terrena come viene menzionata qui in Giacomo. In questo passo Giacomo inizia con una domanda: chi è saggio e intelligente fra voi? Quando ho iniziato a studiare questo passo, mi sono domandato: ma perché Giacomo inizia con questa domanda? Chi è saggio e intelligente? Perché queste due parole, chi è saggio e intelligente? Queste due parole insieme le troviamo molto spesso nella Bibbia, e più che altro le troviamo nell'Antico Testamento. E vorrei dare solo un esempio, in Deuteronomio capitolo 4, versetti 5 e 6. Deuteronomio capitolo 4, versetti 5 e 6. E Mosè che parla al popolo dice così: ecco, io vi ho insegnato statuti e decreti come l'Eterno, il mio Dio, mi ha ordinato, affinché li mettiate in pratica nel paese in cui state per entrare per prenderne possesso. Li osserverete dunque e li metterete in pratica, poiché questa sarà la vostra sapienza e la vostra intelligenza agli occhi dei popoli, i quali, udendo parlare di tutti questi statuti, diranno: questa grande nazione è veramente un popolo saggio e intelligente. Quindi il popolo di Israele, conoscendo la parola di Dio, era intelligente, però soltanto mettendola in pratica loro dimostravano di essere saggi. Infatti l'obiettivo oppure la meta che il popolo di Dio aveva, come abbiamo imparato questo periodo nei studi di giovedì, era che loro dovevano essere luce per le nazioni che li circondavano. Ma purtroppo quella luce non l'hanno visto, perché hanno vissuto tutto all'incontrario di quello che era il loro compito di essere saggi davanti a questi popoli, che a vedere la loro fedeltà al loro Dio, a mettere in pratica la parola del loro Dio, avrebbero detto sì, questo sì che è un popolo veramente saggio e intelligente. Abbiamo ancora poi tanti altri esempi, sempre parlando di saggezza e intelligenza, ma vorrei soffermarmi su un altro punto, su un altro versetto, in Marco capitolo 1, versetti 22, che qui troviamo l'esempio per l'eccellenza di saggezza in Gesù Cristo. Marco capitolo 1, versetti 21 e 22. Dicono così: poi entrarono in Capernaum e subito in giorno di sabato egli entrò nella sinagoga e insegnava. E la gente si stupiva della sua dottrina, perché egli li ammaestrava come uno che ha autorità e non come gli scrivi. Adesso dove vuole arrivare con questi due versetti? Per quale motivo? Oppure guardiamo un po', in questi due versetti la gente si stupiva dell'insegnamento di Gesù, che diceva che era migliore di quello degli scrivi. Ma per quale motivo era migliore dell'insegnamento degli scrivi? Forse perché conosceva di più la parola? Forse non necessariamente per questo, perché anche gli scrivi lo conoscevano molto bene la parola. Loro, cioè come scrivi, avevano questo compito di riscrivere i testi sacri. Gesù insegnava, Gesù era migliore in questo senso, perché quello che lui insegnava, lui anche viveva. Sempre Gesù si rivolge oggi a noi con le parole di Giovanni, capitolo 13: sapendo queste cose, siete beati se le mettete in pratica. Perciò la semplice conoscenza della parola di Dio non ti porta ad essere saggio. Al limite ti porta ad essere un religioso. Infatti anche un religioso, oppure addirittura un non credente, può conoscere la parola di Dio. E ci sono tanti non credenti che la conoscono, però questo solo per, diciamo, la conoscono, ma a fine di usarla per i propri scopi. Infatti abbiamo anche tanti esempi nella Bibbia di persone che conoscevano molto bene la parola, però addirittura in alcuni casi queste persone pensavano di combattere per la verità. Abbiamo in questo senso Apostolo Paolo, che prima della sua conversione a Cristo, lui combatteva cioè, i cristiani in questo senso. E ovviamente se ci domandiamo, ma Apostolo Paolo conosceva le scritture? Le conosceva molto bene, perché la Bibbia ci dice che lui è stato allevato ai piedi di Gamaliele. E come dire, nei nostri giorni abbia fatto un istituto biblico molto riconosciuto a livello, diciamo, anche mondiale in questo senso. Siccome esiste una fede morta, che abbiamo visto qualche capitolo prima, verso in capitolo 2 di Giacomo, esiste anche una saggezza diabolica che purtroppo tanti anche credenti la mostrano in qualche, diciamo, qualche senso, in qualche sfumatura della loro vita. Ecco che la domanda con la quale Giacomo inizia questo passo è piuttosto una sfida, perché non basta pensare oppure avere l'impressione di essere saggi, ma la vera saggezza si dimostra nell'obbedienza alla parola. Tanto l'Antico che il Nuovo Testamento ci mettono in guardia che esistono due tipi di saggezza: una che proviene dall'alto, cioè da Dio, e l'altra che proviene da basso, cioè da terrena, e addirittura, come abbiamo letto qua, è chiamata anche diabolica. La saggezza che proviene da basso è centrata su ciò che si vede in questo mondo e in questa vita, escludendo Dio da ogni scelta e ogni decisione. Invece la saggezza che proviene da Dio aiuta il credente a vedere le cose nella prospettiva eterna. Adesso così in modo in cui Giacomo ce la presenta, andiamo e guardiamo per prima la saggezza che proviene da basso e rileggiamo i versetti 14 a versetti al versetto 16. E dice: ma se nel vostro cuore avete amara gelosia e spirito di contesa, non vantatevi e non mentite contro la verità. Questa non è la sapienza che discende dall'alto, ma è terrena, animale e diabolica. Dove infatti c'è invidia e contesa, lì c'è turbamento ed ogni sorta di opere malvagie. Il versetto 14 inizia a dire: ma se nel vostro cuore. L'origine della saggezza diabolica sta nel cuore dell'uomo, là dove nasce la fede e l'incredulità, dove nasce il desiderio di santificazione, ma anche il desiderio di peccare. In Romani capitolo 10, versetti 9 e 10, leggiamo che cioè, poiché se con la tua bocca avrai confessato il Signore Gesù e nel tuo cuore avrai creduto che Dio l'ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Col cuore infatti si crede per ottenere giustizia e con la bocca si fa confessione per ottenere salvezza. Allora, se questo versetto ci dice, questi versetti ci dicono che col cuore si crede per ottenere la salvezza, Gesù ci dirà in Marco capitolo 7 versetti 21 e 22 che il cuore produce anche il contrario. Lo leggo io, dice: dal di dentro infatti, cioè dal cuore degli uomini, procedono pensieri malvagi, adulteri, fornicazioni, omicidi, furti, cupidigie, malizie, frodi, insolenza, invidia, bestemmia, orgoglio, stoltezza. Allora, visto questi due estremi che nascono nel cuore dell'uomo, possiamo dire insieme a Geremia che dice: il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa, è insanabilmente malato, chi lo può conoscere? Io non posso penetrare in profondità i pensieri del tuo cuore, ma prima o poi, quando sarai messo alla prova, si vedrà ciò che sei veramente, perché il cuore è la base di ogni opera e ogni cosa che noi facciamo, è dall'abbondanza del cuore che la bocca parlerà. Tra le opere malvagie che il nostro cuore può macchinare come conseguenza di una saggezza diabolica, Giacomo menziona qui amara gelosia, invidia e spirito di contesa. Già dalla parola gelosia esprime qualcosa di negativo, no? E poi qua ci viene detto che questa gelosia può essere anche amara, che questo rende la frase ancora più pesante. La parola in greco tradotta con gelosia è zelon, da dove ovviamente proviene anche la parola di zelo. E prima della sua conversione, Apostolo Paolo è spinto oppure è stato animato da questo tipo di zelo quando perseguitava i credenti, uno zelo distruttivo. Riguardo all'invidia, si dice che nel cattolicesimo questo peccato è considerato tra i peggiori peccati, peccati capitali, ed è anche la causa del primo omicidio della storia dell'umanità. Vi ricordate Caino, per invidia ha ucciso suo fratello Abele perché la sua offerta era migliore. E c'è una illustrazione con un monaco mansueto, ovviamente una illustrazione, però rende in qualche modo l'idea del vero, che dice che questo monaco mansueto era per anni che una legione di demoni lo cercavano di farlo cadere, e questo era sempre con il sorriso sulle labbra, era sempre di buon animo. E questi demoni ovviamente per anni provano a farlo cadere in tutti i modi, e a un certo punto il capo demone dice: beh, guarda, cioè, voi non avete capito ancora nulla come si fa, cioè, vi faccio vedere adesso. Allora il capo demone va a questo monaco e gli sussurra all'orecchio, dice: senti, il tuo fratello è stato appena nominato come vescovo di Alessandria. Allora a questo punto il bel sorriso del monaco si trasforma in una faccia acida e piena di invidia. L'ultimo elemento menzionato qui è spirito di contesa, che è quello che si nota di più alle persone poco spirituali. Invece la parola di Dio ci insegna proprio l'opposto. In Seconda Timoteo capitolo 2 versetti 24 leggiamo che ora un servo del Signore non deve contendere, ma deve essere mite verso tutti. Penso che è giusto domandarci, non è che questi frutti a volte fanno parte anche delle nostre vite? Non vi sembra che ormai c'è poca differenza tra la Chiesa e il mondo? Non vi sembra che il singolo credente mostra amara gelosia e invidioso ed è pronto subito a litigare piuttosto di essere mite? Giacomo dice che la natura di questa saggezza è terrena, animali e diabolica. È terrena perché è limitata al mondo materiale e animale, perché si manifesta nelle persone guidate dagli istinti animali, ed è diabolica perché prima di tutto questa saggezza ha le sue origini in Satana. In Prima Timoteo capitolo 4 versetto 1 Paolo dice: or lo Spirito dice espressamente che negli ultimi tempi alcuni apostateranno dalla fede, dando ascolto a spiriti dei seduttori e a dottrine di demoni. Nel concludere questo punto, Giacomo dice che il risultato della saggezza diabolica è turbamento e ogni sorta di opere malvagie. Adesso passiamo al secondo punto, che è la saggezza che proviene dall'alto. Nel primo punto abbiamo visto che esiste una saggezza che ha le sue origini in Satana, e ora ci focalizziamo sulla saggezza che proviene da Dio. Ed è questa, per questo, diciamo, è questa la saggezza che noi vogliamo cercare e su questa noi vogliamo focalizzarci, perché è questa che dobbiamo cercare. Ma la domanda è: cosa devo fare in modo pratico per avere questa saggezza? Ci sono alcuni libri da leggere? Oppure devo sottomettere la mia vita a, non lo so, ad un insieme di regole? Sarà sempre la parola di Dio che ci dirà. In Salmo 111, versetto 10, dice così: il timore dell'Eterno è il principio della sapienza. Quindi la saggezza inizia con il timore di Dio. Dal momento in cui sei consapevole di aver bisogno di Dio, inizi ad essere saggio. E la persona che scambia l'inferno a cui è stato destinato con il cielo promesso da Cristo, quella è veramente una persona saggia. E qui mi permetto a dire che la saggezza, la vera saggezza, è disponibile solo al credente. Abbiamo appena letto il Salmo 110, il timore dell'Eterno è il principio della sapienza. Noi non dobbiamo mai confondere la saggezza con l'intelligenza. L'intelligenza è un dono naturale che qualsiasi persona può sviluppare con impegno in un determinato settore della vita. Abbiamo coloro che studiano nelle università anni e anni e anni per accumulano tanta conoscenza, ma questo non vuol dire essere saggi. Abbiamo Mosè, ci dice la parola di Dio in Atti capitolo 7 versetto 22 che Mosè fu istruito in tutta la sapienza degli egiziani. Quindi Mosè, mentre si trovava al trono, diciamo, del faraone, lui fu istruito in questa cultura, in tutta la sapienza degli egiziani, il che non vuol dire che lui era saggio, ma era intelligente perché conosceva tante, tante cose. La Chiesa stessa oggi è affollata di persone che conoscono molto bene la parola di Dio, ma questo non li rende per forza né saggi ma né salvati. In contrasto all'intelligenza che si limita a conoscere tante cose, la saggezza che proviene dall'alto è caratterizzata da una conoscenza della parola che viene messa in pratica. Il Signore Gesù dice in Matteo capitolo 7, 24, dice: perciò chiunque ode queste mie parole e le mette in pratica, io lo paragono ad un uomo avveduto, oppure saggio, come traduco in altre traduzioni, che ha edificato la sua casa sopra la roccia. Kevin DeYoung, l'autore di un libro di nome Prendere Dio in parola, che l'avevo letto appena tempo fa, e dice a proposito di questo: le scritture non ci dicono tutto quello che vorremmo conoscere, ma ci dicono le cose essenziali che abbiamo bisogno di sapere. Ci danno qualcosa che internet con tutti i suoi terabyte di informazioni non potrebbero darci, cioè la saggezza. Lo scopo delle sacre scritture non è in ogni caso quello di rendervi intelligenti o far di voi delle persone importanti, oppure rendervi ricchi, farvi ottenere un posto di lavoro migliore, trovare un coniuge per la vita, allontanare da voi tutti i vostri problemi o dirvi dove dovrete vivere. L'obiettivo è rendervi saggi al punto da porre la vostra fede in Cristo ed essere salvati. Ecco cosa vuol dire essere saggio dal punto di vista di Dio. Il versetto 17 inizia con la parola ma, che vuol dire che tutto quello che vedremo in seguito è in netto contrasto con quello che abbiamo visto fino adesso. Se fino adesso abbiamo visto che i componenti della saggezza diabolica erano ancorate in Satana, ora vedremo gli elementi che sono radicati in Dio. E la qualità più importante della vera saggezza qui ci dice che questa è pura. Il versetto 17 dice: ma la sapienza che viene dall'alto prima di tutto è pura. Un predicatore di nome Salvatore di Dio, così si chiama Salvatore di Dio, dice: gli antichi greci usavano questa parola per indicare un adoratore puro e degno di avvicinarsi alla divinità. Sul tempio di Esculapio a Epidauro, un comune dell'antica Grecia, vi è la seguente iscrizione: chi vuole entrare nel tempio divino deve essere puro. Perciò vediamo che anche i pagani si rendevano conto che la divinità deve essere affrontata con un cuore puro. Ed è tragico constatare come noi, come evangelici, affrontiamo Dio oppure ci presentiamo davanti a Dio come ci pare. Poi la vera saggezza è caratterizzata dal fatto che questa è pacifica. L'uomo per natura non è pacifico, anzi ha uno spirito di contesa, che è un elemento che appartiene alla sapienza diabolica, e solo l'uomo rigenerato dallo Spirito Santo si adopera per la pace. Sempre Gesù, nelle sue parole, nel sermone sul monte, nel Matteo capitolo 5 versetto 9, dice che beati quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Un altro elemento che caratterizza la vera saggezza è che questa è mite. Marco De Felice, che è l'anziano della chiesa di Rovigo, descrive in questo modo questo termine, cioè: questo termine descrive una persona che non ha alcun desiderio di vendetta. Quando subisce un'ingiustizia, lei rimane calma, fidandosi di Dio e trovando la sua pace e la sua gioia soltanto in Lui. Un'altra caratteristica della vera saggezza è docile, oppure, come viene tradotta nella Nuova Riveduta, conciliante. Questa è una parola che veniva usata per coloro che ubbidivano alle leggi, oppure nel caso di coloro che si sottomettevano ai comandamenti nella vita militare. Poi la vera saggezza è piena di misericordia, di frutti buoni, senza parzialità e senza ipocrisia. Infatti questi ultimi elementi della vera saggezza parlano da sé. La vera saggezza inizia, come abbiamo visto, con il timore di Dio, con il timore dell'Eterno, ma questo non si deve fermare, perché ogni giorno della nostra vita siamo davanti a un esame, diciamo, di crescita spirituale, crescita nella saggezza. E ogni decisione che noi la prendiamo, ogni scelta che la prendiamo ogni giorno, e in queste decisioni, in queste scelte, noi possiamo, oppure gli altri potranno vedere se noi le abbiamo prese con saggezza oppure con stoltezza. Ma la saggezza, o anzi l'esempio per eccellenza di saggezza abbiamo sempre in Cristo, che dice: Lui è puro, perché Giovanni scrive nella prima epistola, nella prima sua epistola, capitolo 3, versetti 2 e 3, dice: Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. E chiunque ha questa speranza, lui si purifica come Egli è puro. Cristo è pacifico. In Isaia leggiamo che Lui è principe della pace. Cristo è mite. Gesù stesso dice in Matteo capitolo 11 versetto 29: Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime. Cristo è docile, perché si è sottomesso a Dio in tutto, dando la sua vita per noi, e ci ha lasciato un esempio degno da seguire. Penso che, e spero che questo messaggio abbia fatto breccia nei nostri cuori, e che noi veramente ogni scelta, ogni decisione che facciamo, possiamo pensare a farla nella saggezza divina, nella saggezza che ci insegna come dobbiamo vivere, e che la sua parola possa abitare in noi copiosamente, come Apostolo Paolo dice, e che possiamo ricercare veramente questa saggezza che vale più dell'oro ed è più preziosa dell'argento. Che il Signore ci aiuti in questo. Preghiamo. Padre, Padre Santo, Padre Onnipotente, vogliamo ringraziarti ancora questa mattina per la tua parola. Signore, questa mattina abbiamo imparato che ci sono due tipi di saggezza, una che proviene da terra, mondana, diabolica, ma c'è la saggezza che proviene da te, Signore, quella saggezza che inizia con il timore di te. Vogliamo, Signore, che questa saggezza possa crescere in noi, Signore, perché non dobbiamo fermarci soltanto al fatto che noi un giorno abbiamo creduto in te, ma vogliamo, Signore, che ogni giorno possiamo vivere per te, nelle decisioni che le prendiamo, nelle scelte per la nostra vita, possano essere prese con saggezza. Signore, benedici ancora la tua Chiesa e aiutaci, Signore, in crescere nella conoscenza di te. Te lo chiediamo, Signore, nel tuo nome. Amen.